Carissimi amici, siamo ormai a metà del percorso della novena, anzi un po' più in là della metà, per cui passando il tempo anche il nostro affetto verso la Vergine Maria e la nostra preghiera non possono se non intensificarsi, perché la meta ormai è vicina e dunque l'amore cresce verso la Vergine Santa. E noi vorremmo avere un amore, un entusiasmo, una gioia del cuore come quella che ha espresso quella donna di cui non conosciamo il nome, ma che alzandosi in piedi e con tutta la voce che aveva ha detto a Gesù: «Beato il grembo da cui hai preso il latte». Sembra semplicemente una espressione di entusiasmo e nulla più, ma quando noi invece tra poco approfondiremo queste parole, vedremo come esse indicano un cambiamento profondo nel rapporto tra Gesù e Maria. Ma prima di arrivare qui voglio compiere alcuni piccoli passi per coniugare tutto ciò che finora abbiamo detto e comprendere meglio dunque questo punto. Noi abbiamo parlato in questi giorni di Maria come madre di Gesù. Abbiamo riflettuto sull'Annunciazione e poi abbiamo riflettuto sul Natale e nei giorni scorsi, pur conservando le letture della Domenica, abbiamo però sfruttato qualche espressione là contenuta: da Oriente a Occidente verranno a benedirti, a lodarti, per dire che i primi che sono venuti da lontano e hanno incontrato Gesù e lo hanno incontrato nelle braccia di Maria sua madre sono stati proprio i magi, questi personaggi misteriosi che da Oriente sono venuti rappresentando l'umanità intera a rendere omaggio a questo bambino. Dunque Maria in tutte queste tappe emerge come madre. E poi ancora, noi non possiamo fermarci su tutte le pagine mariane del Vangelo, ma c'è un'altra pagina bellissima, quando i genitori di Gesù, Maria e Giuseppe, portano il bambino al Tempio, lo offrono a Yahweh, lo offrono al Padre, ed è un gesto appropriatissimo, perché nessun bambino di questo mondo più di Gesù appartiene al Padre, perché lui solo è il Figlio di Dio. E Maria glielo offrono, riconoscendo dunque che in modo misterioso, in un progetto altissimo di Dio, questo bimbo è giunto a Betlem e poi a Nazareth, è giunto cioè nel mondo attraverso il sì della Vergine Maria. Ma a un certo punto, nelle vicende tra il rapporto di Maria e Gesù, abbiamo un momento in cui la Vergine rimane, diciamo così, un po' interdetta, non sa esattamente cosa pensare. E mi riferisco all'episodio così conosciuto dello smarrimento di Gesù al Tempio. In verità non c'è stato nessun smarrimento, è stata una scelta di Gesù, perché Gesù è collegato al Tempio come con un cordone ombelicale, non può staccarsi dal Tempio. Perché? Perché sì, grande era il Tempio di Gerusalemme, il luogo della preghiera, il luogo dei sacrifici, il luogo della residenza di Dio, tanto che nella parte più santa di questo Tempio era conservata l'Arca dell'Alleanza. Ma Gesù sente di essere attratto verso il Tempio come da una calamita enorme. Perché? Perché in verità è lui l'autentico Tempio, e dunque avvicinandosi al Tempio Gesù manifesta che egli, il suo corpo, è l'autentico Tempio, e un giorno dirà: distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo ricostituirò. E l'Evangelista sottolinea: stava parlando del Tempio del suo corpo. Abbiamo ancora un altro episodio dove ancora meglio si manifesta l'evoluzione del legame di Maria con suo figlio Gesù, e siamo alle nozze di Cana. Là Maria non si presenta affatto come la madre di Gesù, assolutamente no. Maria dice ai servi: fate quello che egli vi dirà. Perché Maria ormai, dopo il momento del Tempio, quando Gesù le dice: ma non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E indica a Maria e a Giuseppe un'altra genitorialità, un'altra paternità che aspetta lui, che è collegata con lui. Maria incomincia allora a riflettere che il suo rapporto di madre rimane tale, ma viene arricchito da un altro legame, perché la genitorialità maggiore è quella che suo figlio ha con il Padre che è nei cieli, e lei, la madre, sempre di più si trasforma in discepola, e alle nozze di Cana dice: fate quello che egli vi dirà. È il tipico atteggiamento che Maria ha fatto crescere nel tempo dentro di sé. È l'atteggiamento della fede, è l'atteggiamento di chi segue umilmente, passo passo, il suo figlio Gesù. Chissà, nei numerosi anni tra il cosiddetto smarrimento di Gesù al Tempio dodicenne e quando poi Gesù incomincia la sua vita pubblica e quindi alle nozze di Cana Gesù dirà questa frase: fate quello che egli vi dirà, chissà in questi 20 anni circa come Gesù l'avrà istruita, come Gesù l'avrà presa per mano, come Gesù dunque le ha fatto comprendere la bellezza certo di essere madre, ma anche la bellezza di essere discepola, di essere a lui vicina con questo titolo nuovo. È bello essere discepoli, è bello ascoltare la sua parola, è bello arricchirsi di lui, è bello vivere in quell'atteggiamento che Elisabetta già aveva intuito e che Maria ora manifesta pienamente. Ricordate le parole di Elisabetta, quali sono stati i complimenti che ha rivolto alla Vergine Maria? Le ha detto: beata te perché hai creduto. Non le ha detto: beata perché sei immacolata. Non le ha detto: beata perché diventi la madre di Dio. No, no, no. Beata te perché hai creduto. Questa è la lode di Elisabetta. E Maria cresce in questa adesione continua, in questa fede continua, tanto da diventare l'autentica discepola. Noi non possiamo diventare padri e madri di Gesù, ovviamente, ma come Maria anche noi possiamo, anzi siamo chiamati a diventare anche noi gli autentici discepoli, come è stata lei, come sono stati gli apostoli. Anzi, Papa Paolo VI, in una bellissima enciclica, la Marialis Cultus, a un certo punto dice che Maria è più grande nel suo discepolato che nella sua maternità, perché dalla maternità tutto ha ricevuto, tutto è stato dono di Dio, ma nel discepolato anche lei ha compiuto un passo e poi un altro nella fede. Sapremo domani, approfondiremo, anche nell'oscurità della morte e della sofferenza del suo figlio Gesù, continua passo dopo passo ad essere l'autentica discepola. E dunque, proprio per questo, continua sempre Paolo VI, noi non potremmo mai essere autentici cristiani se non siamo contemporaneamente anche autentici mariani, cioè se non ripercorriamo il cammino della fede cristiana guardando a lei, ispirandoci a lei, imitando lei, soprattutto nella beatitudine che Elisabetta le ha rivolto: beata te perché hai creduto. Il vero discepolo, la vera discepola sono coloro che credono nella parola del Signore, camminano fianco a fianco con il Signore, attendono la manifestazione del Signore e con gioia, senza mai scoraggiarci, continuano il loro cammino anche nel momento dell'oscurità. Ed ecco qui allora la pagina di quest'oggi, quando Gesù non dice che quella signora non ha torto, tutt'altro, ha ragione in pieno: beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Certo, è vero, beata, fortunata questa donna che è stata scelta per essere la madre. E quindi quella donna, ancora una volta, identificava Maria come l'autentica madre, e Gesù assolutamente non smentisce questo, tutt'altro, ma cambia l'orientamento, vuole che gli altri incomincino a guardare Maria sotto un altro sguardo, quello che è il suo sguardo. E a un certo punto dice, risponde: beati piuttosto che coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ovviamente con questa risposta Gesù fa un complimento grandissimo alla Vergine Santa. Perché? Perché nessuno meglio di lei ha ascoltato la parola del Signore e nessuno meglio di lei l'ha messa in pratica. Ma come prima dicevo, se nella maternità di Maria noi possiamo solo guardarla, contemplarla, possiamo solo lodarla, ma non possiamo imitarla, perché una sola è la madre, lei solo ha dato un corpo di carne al Figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi. Al contrario, invece, nell'essere discepoli, certamente anche noi possiamo imitarla e compiere gli stessi passi. Così abbiamo sentito da Luca. C'è un altro evangelista, Matteo, che ripropone lo stesso episodio in modo un po' diverso. Il contesto non sembra così positivo, sembra che Maria e gli altri suoi parenti corrano da Gesù che sta predicando, che è ormai famoso, perché dice delle cose che non tutti riescono ad accettare e qualcuno incomincia a diffondere voci maligne: ma questo tizio non è mica tanto equilibrato, ma questo tizio, questo Gesù è un po' pazzerello, ma come può parlare di risurrezione, come può parlare di perdonare sempre, ma come può parlare di tante cose così difficili, incomprensibili? Guarda che tuo figlio è un po' pazzerello. E Maria corre insieme ai suoi parenti per vedere cosa succede, cosa sta succedendo, e gli dicono: guarda Gesù, guarda che Maria e tua madre ti stanno aspettando. E lui risponde con questa stessa modalità e dice, leggermente diverso, e dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi in questa seconda stesura di un episodio molto simile, forse lo stesso, ancora meglio ci viene detto che quando ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica, non soltanto siamo fortunati, non soltanto siamo veri discepoli, come prima dicevo, ma siamo così discepoli, siamo così un tutt'uno con Gesù, tanto che Egli ci considera come sua madre, come i suoi fratelli, come le sue sorelle. Avete sentito? L'ascolto autentico, meditato, amato della parola del Signore, come quella che aveva Maria, la sorella di Marta e di Lazzaro a Betania, e il mettere in pratica concretamente questa parola, come ha fatto appunto Marta, sempre lì a Betania, ecco, questo atteggiamento apparentemente duplice ma unico, che indica un amore autentico e concreto e pratico della parola del Signore, questa modalità di agire e di essere cristiani ci rende così intimi con Gesù da essere da Lui identificati e come madre e come fratelli e come sorelle. Che intimità meravigliosa! Questo è possibile anche per noi. Per cui questa pagina del Vangelo la vogliamo conservare nel cuore. Vogliamo sentirci noi questi privilegiati, vicini a Maria, vicini a Gesù. Vogliamo essere noi coloro che la parola di Dio l'ascoltano, la meditano nel cuore per poterla vivere. E di conseguenza la gioia sarà grande, perché in Gesù non vedremo soltanto colui che è morto per noi, colui che è risorto per noi, quasi come degli eventi lontani, ma identificheremo Gesù come nostro familiare, come colui che è vicino a noi, che quando ci alziamo è con noi, che quando lavoriamo, che quando mangiamo, che quando pensiamo, che quando ci riposiamo, è sempre con noi. In questa modalità concreta è la familiarità con Gesù, e sarà Lui a farci comprendere la grande bellezza di essere stati salvati e di essere a Lui vicini. Noi siamo i Suoi familiari, non possiamo desiderare altro di più bello e di più grande. Sia lodato Gesù Cristo.